Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Bentornati a Felici e Connessi. In questa caldissima domenica noi vi faremo compagnia per l'ultima volta prima della pausa estiva. Io sono Carlotta e qui con me c'è Francesca.
Ciao, grazie Carlotta. Oggi partiamo subito tornando a parlare di ambiente con l'attivista Serena Cabigliera, che ci racconta di ELCOI, la Local Conference of Youth on Climate Change, una conferenza nazionale dove i giovani possono fare le loro proposte da destinare alle istituzioni politiche e confrontarsi sulla questione dell'ambiente. Andiamo ad ascoltare cosa ha raccontato a Carlotta.
ELCOI che cos'è? È una conferenza e gli organizzatori dell'ELCOI sono dei giovani tra i 18 e i 35 anni che vengono da realtà differenti. Uno degli obiettivi è quello anche di promuovere l'inclusione. Tutti coordiniamo e promuoviamo l'organizzazione e poi la successiva diffusione degli outcome dell'ELCOI, perché appunto l'ELCOI ha tra gli obiettivi principali quello di realizzare delle policy o dei progetti da presentare poi per esempio a livello istituzionale. Ovviamente è tutto connesso agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Un altro degli obiettivi proprio dell'ELCOI è quello di indirizzare le proposte internazionali alla COI, che come accennavo prima è la conferenza che riunisce i giovani a livello internazionale.
Da chi avete avuto un maggiore riscontro e quali sono state le proposte che hanno avuto un maggiore successo?
Le ultime consegne che sono state fatte delle proposte sono state fatte per diciamo il G7 e G20. Una proposta parla di poter promuovere un reato di greenwashing, quindi un riscontro del genere proprio a livello internazionale sarebbe veramente importante, e l'altra sull'importanza delle etichettature, quindi delle tipologie di etichette che siano esaustive, che abbiano un maggior controllo soprattutto di filiera e comunichino delle informazioni più precise al consumatore.
Negli anni vi siete ingranditi sempre di più. Avete avuto dei nuovi partner, avete avuto delle nuove realtà che si sono unite a questo progetto?
Oltre la sempre presente Università di Firenze, abbiamo avuto il supporto e patrocinio anche dalla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, dall'Università di Foggia, ovviamente dal Green Oak di Firenze, è dall'Università degli Studi di Salerno.
Che cosa ti auguri possa diventare ELCOI e soprattutto che cosa ti auguri possa, diciamo, cambiare realmente?
Allora, mi auguro che ELCOI possa sempre camminare da sola, quindi una realtà che comunque si consolida e diventa autonoma, indipendente, con un ricambio di giovani tutti gli anni, quindi una promozione continua, una diffusione della stessa conferenza anche diciamo con un respiro diverso. Lo scopo fondamentale, centrale, è quello che comunque porti i giovani ad attivarsi, a porsi al centro proprio decisionale, cioè se io credo in qualcosa e lavoro in qualcosa con altri giovani ho più possibilità di portare a termine, concretizzare e effettuare un cambiamento.
E adesso un piccolo stacco musicale con i Foster the People e la loro Pumped Up Kicks.
Got a quick hand. You looked around the room, won't tell you.
Firenze.
Una piccola costruzione in legno in cima a una roccia battuta dalle onde. È qui, nella Provenza, che Le Corbusier trova rifugio per trascorrere le vacanze, ma anche per lavorare in stretto contatto con la natura. In un giorno d'estate, la magia del luogo diventa teatro di una lunga passeggiata nel corso della quale si compie l'incontro con quattro personaggi molto particolari, che, al pari di lui, hanno scelto di abitare in una capanna e che gli parlano della loro vita e delle loro idee. La verità dipende da una passeggiata intorno al lago. È questo il titolo del libro che vi presentiamo oggi per la rubrica Vite Riflesse. Sentiamo il racconto dalla voce dello stesso autore, Sergio Vitale.
Il lago, con l'intrigo dei suoi sentieri e delle sue acque dove si specchiano i colori mutevoli degli alberi e del cielo, è il luogo magico dove si intrecciano i destini di cinque uomini, tra loro molto diversi, accomunati tuttavia dalla convinzione che abitare una capanna sia la soluzione migliore per trovare il senso della propria esistenza. È quanto avviene in un caldo giorno d'estate, quando Charles Le Corbusier, il più famoso tra gli architetti, incontra nel corso di una lunga passeggiata alcuni personaggi famosi al pari di lui, i quali, nel parlare della vita che hanno scelto di vivere, gli offrono l'occasione per trarre un bilancio del proprio lavoro e della propria esistenza. Per tutti loro, la capanna sembra avere tutte le caratteristiche di quella che potremmo chiamare una perfetta macchina per pensare, di piccole dimensioni, lontana dai clamori mondani e in comunicazione con la natura. L'incisione di Dürer, che ci mostra San Girolamo intento a scrivere nel suo studio una lettera alla matrona Marcella, è significativa a questo riguardo. Pur risalendo a diversi secoli fa, siamo nell'anno 385, risulta sorprendentemente attuale. Da troppo tempo stiamo vivendo nei compromessi, scrive Girolamo. Mi pare dunque il caso di rifugiarci al più presto, come in un porto, in qualche solitario e nascosto angolino di campagna. Lì potremo nutrirci di cibi magari grossolani, ma genuini, pane ordinario, legumi innaffiati con le nostre mani, latte. Anche per i cinque personaggi di cui si parla in questo libro, la capanna rappresenta più che un semplice paradigma architettonico, un vero e proprio paradigma morale. Per Le Corbusier costituisce il modo per cancellare la differenza tra la casa del ricco e quella del povero. Per Jean-Jacques Rousseau e David Thoreau, incarna l'ideale di semplicità, di un mondo a stretto contatto con l'innocenza della natura. Per Wittgenstein è il luogo dove potersi isolare asceticamente, allo scopo di risolvere una volta per sempre i problemi della filosofia. Per Heidegger, infine, è il rifugio che gli consente di avvertire l'intima appartenenza della sua opera alla selva nera e al popolo tedesco. Rinnovando una mitologia delle origini del costruire, la loro scelta è stata dettata dall'idea luminosa della prima casa, giusta perché prima, capace di serbare l'eco come ricordo e come promessa della casa di Adamo in paradiso.
Felici e connessi. Parole ostili.
Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di Parole ostili, la rubrica che sensibilizza alla non violenza delle parole in rete. Ascoltiamo insieme cosa pensa Giulia, una studentessa dell'Università di Firenze, riguardo il decimo punto del manifesto, che recita: anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore e tacere, taccio.
Allora, sicuramente ritengo che ci siano contesti in cui il silenzio sia la miglior soluzione. Mi viene da pensare a tutti quei momenti in cui non c'è un argomento che contribuisce effettivamente all'arricchimento della conversazione o comunque all'arricchimento relazionale tra le persone coinvolte nella conversazione. Quindi sì, ovviamente mi è capitato più volte di preferire il silenzio al dialogo, ma proprio perché notavo dei discorsi privi di contenuto o magari opinioni espresse in modo arrogante e antipatico con il solo scopo di disturbare e che quindi non ho ritenuto importanti per me.
E per finire, sentiamo come sempre il commento del nostro promotore del progetto, Bruno Mastroianni.
Io direi che il silenzio in comunicazione è d'oro. Quindi non è solo anche il silenzio comunica, ma direi soprattutto il silenzio comunica, perché se ci facciamo caso, soprattutto nella comunicazione faccia a faccia, quanto gli occhi, i movimenti del corpo, l'espressione, i gesti possono facilitare la comprensione e la buona relazione tra i parlanti oppure complicarla molto più delle parole stesse. Ecco, nel digitale il problema è che questi segnali non verbali sono molto ridotti, non è che non ci siano, perché rimangono negli impliciti, nelle parole che non diciamo, nel tipo di punteggiatura che usiamo, negli scritti online. E anche lì quella parte non verbale, diciamo silenziosa, che apparentemente è silenziosa, è quella che conta di più, no? Alda Merini diceva: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. Allora noi potremmo dire: mi piace chi sceglie con cura le parole da non scrivere online. Ecco, quindi nel digitale questo silenzio non è solo che è importante scegliere di intervenire solo quando veramente vale la pena, solo quando veramente abbiamo qualcosa da dire e quel qualcosa da dire ha un senso in quell'interazione, ma anche a volte nel dire certe cose rinunciare a certe parole, metterle nel modo giusto, scegliere nel modo giusto quello da non dire, cioè non dire troppo né troppo poco, ma dire il giusto che serve veramente a farsi capire. E poi secondo me nel silenzio c'è un'ulteriore cosa, che è la correzione, cioè se qualcosa è passato sotto silenzio, non ci siamo spiegati bene, nel digitale dobbiamo fare lo sforzo di recuperare, di rispiegarci. Anche quello in fondo proviene da una cura e una sensibilità per il silenzio.
È arrivato il momento di ascoltare una delle migliori cantanti italiane di tutti i tempi. Ascoltiamo insieme Mina con Mi mandi rose.
Come mai mi mandi rose? Certe cose le fai tu, mi ami già. Confusione per chi ti tanto
Lo sapevate che esiste un organo che tutela la vostra comunicazione? Matteo Crocetti ha scambiato quattro chiacchiere con Enzo Brogi, presidente del Corecom. Il Corecom, insieme ad Unifi, è anche uno dei partner del nostro progetto Felici e Connessi. Scopriamo che cos'è questo importante ente nell'intervista con Enzo Brogi.
È una sentinella sul territorio a difesa prevalentemente dei cittadini, ma anche delle società, ma anche proprio una difesa culturale sulla comunicazione. Cerchiamo di mettere a disposizione le nostre competenze, ma anche quelle di chi collabora con noi, penso all'Ufficio Regionale Scolastico, alla Polizia Postale, all'Istituto degli Innocenti, alle università della nostra regione, a disposizione per approfondire, formare naturalmente coloro che usano la digitalizzazione su tutti i livelli, ma anche poi i formatori stessi, gli insegnanti, i genitori. Insomma, siamo uno strumento a disposizione dei cittadini.
In che contesto è nato? Quando è nato il Corecom?
Il Corecom è nato circa 20 anni fa, quando fu fatta una delle riforme sulla comunicazione. Ricordo che allora c'erano meno canali, iniziavano le televisioni libere sul territorio, e allora Mammì, che allora era ministro della comunicazione o qualcosa del genere, fece una legge che prevedeva un'autorità di garanzia sulla comunicazione nazionale con corrispettive autorità di garanzie sulla comunicazione in ogni regione del territorio. Quindi ha 20 anni e si pone questo specifico compito di essere un garante sulla comunicazione per le televisioni, per la telefonia, per i giornali e per tutto quello che è legato alla comunicazione, ovviamente oggi molto su quella social e di rete.
Si è parlato di attività sul territorio. Quali sono e quali progetti state portando avanti in questo momento?
Noi facciamo tantissima attività sul territorio, molto legata spesso a dei bandi, a dei concorsi. Penso per esempio a quello che c'è oggi, anzi un'occasione per promuoverlo, che è quello per videomaker toscani che vogliano partecipare a questo bando. In un minuto raccontarci perché usare parole d'odio, usare il linguaggio d'odio della rete è una vera carognata e vanno combattuti. Ci sono 10.000 euro di premio per il primo, secondo e terzo classificato, uno spot contro le parole d'odio. Ma poi abbiamo per esempio dei bandi sulla comunicazione corretta nelle società, abbiamo dei bandi sulle migliori programmi televisivi fatti dalle televisioni regionali, e poi facciamo un grandissimo lavoro per esempio per premiare ogni anno il comunicatore toscano dell'anno, e così abbiamo premiato per esempio quest'anno Agnese Pini, direttrice della Nazione, che è riuscita, donna giovane, a dare un taglio e un'apertura nuova a quel giornale che lotta come tutti i quotidiani ovviamente per mantenersi sul radicato nel territorio. Abbiamo premiato Elena Favilli, Jacopo Meglio, Massimo Sestini, personaggi toscani che hanno fatto con il loro mestiere una grande attività di promozione anche del territorio, ma soprattutto dei valori, dei diritti, dei temi che a noi stanno molto cari.
Vox Populi.
Siamo giunti al termine della sessione estiva e per ogni studente è tempo dei bilanci sull'anno fin qui affrontato. Questa settimana, per la rubrica Vox Populi, Melissa e Matteo hanno chiesto agli studenti cosa conservano e cosa buttano di quest'anno accademico. Andiamoli ad ascoltare.
Io di quest'anno accademico tengo sicuramente l'essere potuti ritornare in presenza, e quindi quello che è il rapporto con gli altri studenti, il poter parlare delle varie lezioni, il poter confrontarsi, il poter stare più insieme, inserendo la componente di divertimento all'interno dell'università, e tengo anche la possibilità di fare le domande, di avere quel contatto umano con i professori che negli ultimi anni, causa Covid, si era un pochino perso. Sicuramente però non tengo le strutture e anche la mancanza in alcune aule di comunque un sistema di ventilazione, l'aria condizionata, che se nel semestre invernale non era problematico, in quello estivo invece diciamo fare lezione a 40 gradi non è proprio il massimo, e comunque le strutture in alcune aule necessiterebbero di qualche ammodernamento.
Dunque, se proprio devo dire qualcosa che terrei di questo anno accademico, sicuramente le amicizie, le materie che ho studiato al master e gli aperitivi. Se invece devo buttare qualcosa, a essere sincera, i pranzi che mi sono dovuta preparare.
Questo è il primo dopo due lunghissimi anni, devo dire, di lezioni a distanza, di esami fatti a distanza, prof a distanza. L'ansia no, però l'ansia è sempre stata in presenza. Certo che il fatto di poter uscire semplicemente con un click durante una prova d'esame che magari non sta andando proprio come ci si aspettava, rassicura tantissimo. E devo dire che questo mi ha aiutato a superare e a provare anche molti esami. Però il fatto di tornare a rivivere quello che è l'ambiente universitario, frequentare le lezioni, avere un contatto diretto con i prof, ma anche semplicemente uscire con i colleghi, stringere nuove amicizie, non apprezzo e sicuramente incide positivamente sulla salute mentale, ma anche sulla media dei voti.
Per me personalmente questo semestre è stato molto impegnativo perché vedo la fine dell'università, mi mancano pochi esami, 3 per l'appunto, e quindi dover tenere duro per arrivare a un obiettivo che ho tanto desiderato è ancora più faticoso. Sicuramente una cosa che non tengo di quest'anno, che non vorrei ripetere, perché appunto è già successo anche troppe volte, è l'aver dovuto ridare 3 volte lo stesso esame nella sessione estiva, cosa che mi ha sfiancato assolutamente. Una cosa che tengo è la scoperta della biblioteca di quartiere dove abito io vicino a casa, assolutamente adorabile.
Quello che conservo di più di quest'ultimo anno accademico sicuramente è il ritorno in aula, perché a causa della pandemia, essendomi iscritta nel 2020, non ho mai frequentato, anche perché sono pendolare, quindi nonostante i brevi periodi in cui si poteva tornare in aula non ne ho mai approfittato, perché rischiavo di fare per esempio abbonamenti del treno a vuoto. Nello specifico, quello che ricordo con più simpatia è l'incontro con un soggetto in particolare di un corso che dopo poche interazioni mi ha passato il retro di un volantino in cui mi invitava nel modo più vicino all'amor cortese possibile a prendere un caffè, una merenda, eccetera. Invece ciò che butto probabilmente è legato ad una brutta esperienza ad un esame a dicembre, in cui questa professoressa mi ha dato un voto per me e per i colleghi che stavano assistendo al mio esame particolarmente basso rispetto alla mia performance, ecco, e anche in relazione ai voti che aveva dato precedentemente.
Felici e connessi.
Di sbagli ne facciamo tutti tantissimi. Noi vi salutiamo con Tutti i miei sbagli dei Subsonica.
Tu sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare a prendermi vivo. Sei tutti i miei sbagli. Oh God.
anche per oggi Felici e Connessi finisce qui. È l'ultima puntata prima della pausa estiva.
Infatti, mi raccomando, tornate ad ascoltarci sempre qui su Controradio domenica 11 settembre. Saremo sempre qui, sempre alle 14.
Saremo sempre con voi e vi ricordiamo di seguirci sul nostro canale social di Instagram.
Buone vacanze a tutti!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.